agli atti degli apostoli. Si alzò il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di invidia, e fatti arrestare gli apostoli, li fecero gettare nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse: andate e mettetevi a predicare al popolo nel tempio tutte queste parole di vita. Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero ad insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli incaricati, giunti sul posto, non li trovarono nella prigione e tornarono a riferire: abbiamo trovato il carcere scrupolosamente sbarrato e le guardie ai loro posti davanti alla porta. Ma dopo aver aperto, non abbiamo trovato dentro nessuno. Udite queste parole, il capitano del tempio e i sommi sacerdoti si domandavano perplessi che cosa mai significasse tutto questo. Quando arrivò un tale ad annunziare: ecco, gli uomini che avete messo in prigione si trovano nel tempio ad insegnare al popolo. Allora il capitano uscì con le sue guardie e li condusse vie, ma senza violenza per timore di essere presi a sassate dal popolo. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote cominciò ad interrogarli dicendo: vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui, ed ecco voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Rispose allora Pietro: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi, e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. All'udire queste cose si irritarono e volevano metterli a morte. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato presso il popolo, dato ordine di far uscire per un momento gli accusati, disse: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Per quanto riguarda il caso presente, io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa attività è di origine umana, verrà distrutta. Se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli. Non vi accada di trovarvi a combattere contro Dio. Seguirono il suo parere, richiamati gli apostoli, li fecero frustare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù, quindi li rimisero in libertà. Ma essi se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù, e ogni giorno nel tempio e a casa non cessavano di insegnare e di portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo. Questa è la parola che avete sentito oggi a messa. È una parola stupenda, è gli Atti degli Apostoli, la seconda parte del Vangelo di Luca. Ormai è una cosa assodata. Gli apostoli cosa hanno fatto? Non hanno fatto niente, hanno soltanto predicato Gesù, hanno soltanto guarito le persone, ed ecco che cosa accade: che vengono arrestati, vengono messi in prigione, si dice chiaramente per invidia. Non si sente più? Lode al Signore sempre, cominciamo adesso con le varie
Lode, 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 lode. Alleluia. Grazie Gesù. Perfetto. Attenzione, per invidia. L'invidia è qualcosa che ci mette fuori dalla grazia di Dio. Si dice chiaramente nella prima lettera ai Corinzi 13:4, l'amore non è invidioso. Ovvio che io posso invidiare Angelo Marchi e lo vedo così bello pieno di lode, posso invidiare Giovanni Manco con questa lode frizzante con questi canti, ma questa invidia deve diventare emulazione. Io vedo Angelo così fervoroso, vedo Giovanni così pieno di fervore, voglio diventare come lui, ma non voglio frenare lui. L'invidia cosa fa? Vuole frenare quello che sembra più bravo di me. E purtroppo la storia continua. Però ricordiamoci che noi possiamo avere tutto, possiamo avere quella fede che varca e possiamo dare anche noi stessi per essere bruciati, ma se non abbiamo l'amore, non abbiamo niente. E l'amore, dice chiaramente, non è invidioso. Chi più, chi meno, invidiamo gli altri. E allora, più che cercare di frenarli o parlarne male, noi dovremmo essere capaci di emularli. Io voglio diventare come Giulia, che è amante dei cavalli, che parla con i cavalli e così. Cioè, per dire, questo è importante. Li fecero arrestare e li buttarono in prigione, ma non c'è nessuna prigione che ci può tenere. L'angelo di notte venne e li portò fuori. Li portò fuori, le guardie erano lì davanti, non se ne accorsero le guardie. Tutto era normale. L'angelo li portò fuori, la parola è Esodo. Quando Dio ci vede in una situazione che ci chiude, che ci tiene prigionieri, può essere una malattia, può essere una relazione, può essere un lavoro, può essere qualsiasi cosa che ci mortifica, che ci chiude, che ci tiene prigionieri, sappi che se tu ti affidi a Gesù e se tu chiami Lui, Lui verrà, manderà il suo angelo e ti porterà via. Farà per te esodo, ti porterà fuori. Ma il bello è che lì le guardie non si accorsero di niente. L'indomani volevano fare il processo, andate a chiamarli, trovarono la prigione sbarrata, trovarono la prigione sbarrata e dentro non c'erano. Dove sono andati a finire? Allora, dove sono andati a finire? E allora dice, no, guardate, sono nel tempio che stanno predicando. Attenzione, qui c'è un particolare non importante, importantissimo, perché l'angelo li libera. E dice, uscite e andate ad annunciare le parole di vita, Zoe, le parole dello Spirito. E la tentazione che hanno avuto gli apostoli, e che abbiamo anche noi, quando subiamo angherie, ingiustizie e cose, è di raccontare, ma hai visto come mi ha trattato male? Hai visto se lo maledico io, gli arrivano, e questo di qua che mi ha fatto del male avrà un karma negativo, perché mi ha fatto del male, ma tutto torna. No, dobbiamo imparare quello che c'è scritto nella Bibbia. Andate, siete liberi e andate. Non perdete tempo a raccontare cose negative o a difendervi, raccontate parole di vita. Questa è la cosa bella. Dovremmo imparare perché la reazione è normale. È normale che ci lamentiamo e raccontiamo le cose negative. Le cose negative vanno ignorate. Vanno messe nel silenzio. Dicono, dice l'Antico Testamento, quando racconti una cosa negativa, la parola negativa ha tre effetti. Per te che lo racconti, perché torna, anche se è la verità, se io so che Laura Piantanida ha fatto del male, e lo racconto, già per me io mi sto negativizzando. Ovviamente la cosa va a finire pure a Laura, e a chi lo sto raccontando? Ha una triplice funzione negativa. E quindi a volte diciamo, ma è la verità, ma per forza la verità la devi raccontare. Racconta le cose belle, abbiamo soltanto un tempo. Racconta queste parole di vita, di Zoe, le parole dello spirito. E quindi dove sono? Li vanno a prendere e fanno un processo. Qui interviene Gamaliele. Anche qui su Gamaliele, io lo cito sempre, quando ho avuto qualche difficoltà con qualche prelato, ho citato sempre Gamaliele. Gamaliele dice, se quest'opera viene, è umana, cadrà. Come tante cose, associazioni, gruppi, chiese, crescono, e il tempo che c'è il fondatore, il tempo che c'è, e poi crollano. Se invece quest'opera è un'opera di Dio, attenzione, Gamaliele dice, noi ci troveremo a combattere contro Dio. E questo vale anche per noi. Io lo faccio sempre per la fraternità. Se la fraternità viene da Dio, è Dio che la deve difendere. È inutile che siamo lì a cercare. Noi siamo qui nella vita per vivere la vita, per essere felici, non per dare spiegazioni. E posso spiegare a Tamara, posso spiegare a Deborah, Jessica, come si chiama. No, noi dobbiamo qui compiere la nostra vita senza dare tutte queste spiegazioni. Se questo progetto che abbiamo nella nostra vita, questo progetto della preghiera, questo progetto lavorativo, questo progetto viene da Dio, sarà Dio a supportarlo. Se non viene da Dio, è meglio che cada. È inutile che mettiamo le pezze. È meglio che cada. Quindi lasciamolo andare. E allora Gamaliele convinse il tribunale, il Sinedrio, lo convinse, e allora chiamarono gli apostoli. Li frustarono, li torturarono. Le frustate restano i segni a vita, e loro andarono, bella la conclusione, e se ne andarono da lieti, contenti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. Oh, dunque, chi è che è contento di noi quando qualche oltraggio l'abbiamo ricevuto pure e siamo lì a fare i tori nell'arena a difendere? Ma che stai a difendere? Lascia stare. Lieti, contenti di essere stati oltraggiati, di essere stati insultati. Beati voi! Quando, mentendo, ma che dico la verità? Mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi. Grande, grande è la vostra ricompensa nel regno dei cieli, cioè nel mondo dello spirito. Vuoi crescere? Si cresce una piantina. Voi, qui non ci sono finestre. Se mettiamo una piantina, qui adesso ci andiamo noi, al buio non vive. Per innestare il processo della clorofilla, cosa c'è bisogno? Del sole. E bravo Davide. E Gesù, quando racconta la piantina che cresce, dice spuntò il sole e la piantina si seccò perché non aveva radici, e paragona il sole alla persecuzione. Quindi quando abbiamo queste piccole, perché sono piccole cose, queste piccole, ringraziamo, lieti, contenti, mi compiaccio nelle mie persecuzioni, nelle mie infermità. Significa cambiare mentalità. E loro se ne andarono, e ogni giorno a casa, quindi avevano questi cenacoli a casa e nel tempio, non cessavano di insegnare e di portare il lieto annuncio. Non è che andavano a raccontare, ma tu non sai quello che mi hanno combinato, mi hanno processato, guarda qua, guarda che frustate, guarda che quello che mi hanno fatto, maledetti, guarda che mi hanno fatto, ma la pagheranno. No, buttiamo all'aria. E non cessavano di annunziare la buona novella, la buona notizia che Gesù è il Signore. Questo dovremmo impararlo anche noi. E attenzione, è bello le parole di vita. E ricordiamoci che quando Laura prendi e leggi un passo, e quando Maurina, no, Maurina è la nipotina, Maura, grande, nonna Maura, legge un passo, quando Renzo legge un passo, ci dice il Concilio Vaticano II. Cristo è presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. Cioè, dobbiamo tenerlo presente questo, che Gesù è vivo e Gesù è presente qui nella sua parola. Ecco, con queste parole di vita che noi dobbiamo raccontare. Ed è bello. Questa parola, non li guarì né un'erba né un emolliente, ma la tua parola, Signore, che tutto risana. Molte volte noi abbiamo confinato Gesù all'interno di un rito. Gli apostoli, non è che facevano riti o cose, gli apostoli parlavano di Gesù, abbiamo visto Domenica della Misericordia, quando si parla di Gesù, Gesù si presenta. Quando parli di cose negative, il diavolo si presenta. Scegli tu che cosa vuoi. E gli apostoli annunciavano che Gesù è il Signore e la gente guariva, la gente si sentiva rianimata. Chi di noi non si è sentito rianimare durante una predicazione? E sentiamo questa presenza, non sentivamo il cuore che ci batte, mandò la sua parola. Dico questo. Annunciate, non è che ha detto Gesù, l'abbiamo visto domenica, misericordia io voglio, non sacrificio, misericordia, non sacrificio, riti sacri. Io voglio quest'utero che si dilata per accogliere l'altro nella parola. Eccolo, mandò la sua parola e furono guariti. Lo sottolineo perché molte volte noi ci siamo fermati ad un rito. Se non c'è il rito, Gesù non può operare. Ma Gesù non può operare perché noi non ci crediamo. Come quando Gesù andò a Nazareth, si dice non poté operare nessun miracolo perché non credevano. Se noi non ci crediamo, niente da fare. Questa parola molto bella, la ricordo, è la prima parola in assoluto che Dio disse e sia la luce. E la luce fu. Quindi devono essere parole luminose. E soprattutto ricordiamoci, abbiamo detto tante volte, quando diciamo una cosa stiamo creando. Ebrei 11:3, per fede noi sappiamo che i mondi furono creati dalla parola di Dio, sicché dall'invisibile ha preso forma il mondo visibile. Ebrei 11:3. La parola crea e soprattutto la parola ci rende felice. Nella prima enciclica della storia, chi vuole vivere una vita felice? Ma chi è che non vuole vivere una vita felice? Bravo Davide! Tutti! E allora tu ti ammazzi a fare equitazione, corri di qua, corri. Ti fa bene fare equitazione. Ma se vuoi vivere una vita felice, è molto semplice. Chi vuole vivere giorni sereni, tenga lontano la lingua dal male e con la sua lingua non dica menzogne, ma dica parole di vita. Dire parole belle. Perché la mia vita è tanto bella? Perché io faccio come mestiere, vendo, vi regalo parole belle, parole belle. Anche la predicazione è a furia di dire queste parole belle, comunicarle agli altri. Mi arrivano anche a me. Quindi è questo il segreto, dire cose belle. Va tutto bene, va tutto bene. No, quando le cose non vanno bene bisogna anche dirle, perché come faceva Gesù. E soprattutto, ecco, parole di vita. Anni e anni fa, ho fatto un foglio, che quei famosi fogli che distribuivo e che poi buttavano appena uscivano. Parole per attingere forza. E Giosuè, queste sono le parole di vita. Ricordati, ricordati di essere forte e coraggioso. Io, il Signore tuo Dio, sarò con te dovunque andrai. Ma queste sono parole di vita. Dovunque vai, ieri ero a Siena, Gesù era con me a Siena, domenica ero a Gagliate, dopodomani vado a Palermo e sarò a Palermo. Dovunque andrai, io sarò con te. Queste sono parole di vita. Perciò non avere paura e non perderti mai di coraggio. Queste sono parole di vita. Oppure Esodo 15:2, quello che dice Miriam, mia forza e mio canto è il Signore. E devo rifare la catechesi sul canto, il canto è importante, il canto non devono cantare soltanto loro. Che bella mascherina, è nuova? Giulia? E a me niente? Va bene, lode al Signore. Mia forza e il mio canto, la gioia, era quando la mia finale alla messa è questa. Perché la gioia del Signore è la vostra forza. Ogni volta che tu scegli la gioia, scegli la forza, perché tutti i pensieri depressi ti stancano, ti fanno stare. E la forza, la gioia del Signore è la vostra forza. Sono debole, dica il debole, sono forte. Michea, sono pieno di forza con lo Spirito del Signore. Marco 9:23, tutto è possibile per chi crede. Tutto è possibile, possiamo fare tutto. Queste sono le parole di vita che noi dobbiamo annunciare. Molte volte troviamo delle situazioni brutte, delle situazioni conflittuali, ma che dobbiamo fare? È la fede che ci serve. Certo che ci serve. Puoi cambiare tutto. Tutto è possibile per chi crede. Devi soltanto crederci. Ecco qua, poi Luca 10:19, io vi ho dato potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, dico a te Patrizia, i serpenti e gli scorpioni, le ricordo a Roma siamo andati ad un ritiro e lo abbiamo detto alle suore, c'è uno scorpione, entrò nella stanza di Patrizia, Marco e Roberta e nella mia invece no, perché nella mia io porto sempre, ecco la signora mi faceva vedere un'icona da viaggio, io mi porto sempre la foto di Nostra Signora. Appena arrivo la metto lì, lo scorpione la vista, ci vado dall'altra parte, che quelli si lamentano, piangono, fanno e dicono. E queste cose hanno una potenza sul mondo. Io vi ho dato potere, il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni. E qui cosa dice? Suon tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Ma ci crediamo, questa è la nostra fede. Nulla ti potrà fare del male. E li schiacci, ci cammini di sopra, ci puoi camminare sopra. Nulla ti potrà fare del male, serpenti, scorpioni, poi vede una pulce, urla, vabbè, queste sono le sue cose. E tutto posso in colui che mi dà la forza, Filippesi 4:3, tutto possiamo. E Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, attingi forza nella grazia che è in Cristo Gesù, è l'ultima che poi passiamo alla pratica. Il Signore è la mia forza, è il mio scudo, è la mia forza. Con Gesù siamo invincibili, credici. Ecco qui, ovviamente noi, adesso voi, questi 5 minuti, avete ricevuto queste parole di vita, però uscite e trovate persone che vi danno parole di morte. Accendi la televisione, ci sono parole di morte, leggi un quotidiano, parole di morte, ti telefono all'amica, hai sentito l'ultima, ti dico la penultima, tutte parole di morte, morte. Possono 5 minuti sopperire a quello che è i 24, 23 ore e 55, poi ti addormenti pensando ai tuoi problemi. La vita è bella, con Gesù è meravigliosa. Allora,
Sicuramente.
sicuramente, bravo Davide. Ok, allora questa sera, la pratica sarà sulle beatitudini, perché siamo nel tempo migliore che ci sia. Siamo nel tempo che va da Gerusalemme, da Pasqua a Pentecoste, E per la Chiesa è il tempo della gioia, e questo è il tempo in cui la Chiesa, con tutti i nostri guai che possiamo avere, dobbiamo metterli da parte e dobbiamo scegliere la gioia. Quindi, sui 7 punti, che poi sono 8, sulle 8 beatitudini le rivedremo sui vari centri. E magari, se volete, potete mettere, cominceremo da su, dal chakra della corona, e scenderemo passo passo. Sapete che le nostre mani portano energia. Quindi abbiamo questi centri vitali, centri energetici, sono dei tubi. Se il tubo è otturato, l'energia non passa. Quindi lo faremo con le 8 beatitudini. Perfetto, adesso qui chiudiamo.